Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de La fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà dei meccanismi fisici per la cura dei tumori per mezzo della radiazione, sia con raggi X che gamma, che particelle cariche, elettroni, protoni e nuclei pesanti, in particolare l'adroterapia. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci con qualche minuto live anche questa domenica mattina, scusate il ritardo, salutiamo chi mi segue online appunto domenica mattina, Francesco, Rosa, Lorenzo e Bruno, ovviamente chi ascolta questo video offline o quando volete lo scaricate, fate quello che volete. Questo è il terzo o quarto video che segue un po' la linea delle applicazioni medico-biologiche della fisica delle particelle alla cura dei tumori o alla diagnostica come avevamo fatto nei primi video, o appunto all'interazione radiazione-materia per ammazzare i tumori. E essenzialmente ci sono due metodi, ma il metodo è lo stesso, per la radiazione usare fotoni, quindi raggi X o raggi gamma, oppure usare particelle cariche come elettroni, ma soprattutto protoni e nuclei pesanti. E quindi appunto come funzionano, quali sono le interazioni e così via. Quindi il punto essenziale è sempre lo stesso, una delle cause dei tumori che è la radiazione ionizzante, perché appunto ionizza il DNA, ossia spezza la doppia catena del DNA, oppure crea radicali liberi, ossia OH e A idrogeno, che vanno a ionizzare, a danneggiare, a spezzare in maniera non riparabile la catena del DNA. Quelli terribili sono il danno doppio, perché è molto più difficile da riparare, mentre il singolo si ripara. Essendo ionizzante, appunto, i raggi X o i raggi gamma, quindi luce o gli ultravioletti per la pelle, luce di abbastanza alta energia riesce a fare danno. Lo stesso i nuclei pesanti, anche i nuclei leggeri, qualunque cosa che ionizza può fare addirittura frammentazione e fare danno a questo povero DNA. Saluto anche Alfredo, Fabio, Marta e Monica. E appunto la radiazione ionizzante è una delle cause dei tumori, però è anche, così come va a danneggiare le cellule buone, se io riesco a focalizzarla, a orientarla e a sparaflesciarla verso solo sul tumore o quasi solo sul tumore, riesco ad ammazzarlo con un'efficacia magari che più alta degli effetti chirurgici, perché magari lì non ci posso arrivare o non posso operare e così via. Ovviamente la cautela è che già io dico scemenze quando parlo di fisica, che dovrei saperla, quando cerco di dire cose di biologia e di medicina ignorate qualunque cosa dico, perché appunto non è proprio il mio campo. Li accennerò, ma mi terrò a distanza di sicurezza, perché appunto è campo dei biologi e soprattutto dei medici che lavorano tra l'altro con gli esperti di radioterapia, proprio perché sono due campi completamente differenti, anche perché, e lo vedremo tra pochissimo, l'effetto fisico arriva fino a un certo punto, da un certo punto in poi entra in gioco l'effetto biologico e medico, e quindi sono necessarie altre competenze e altri campi. E uno degli effetti appunto di questi due campi che si sovrappongono nella cura delle radiazioni è nella varie tipi di unità di misura della radiazione. Cioè, una delle cose che tra l'altro spaventa per il nucleare e così via è che in realtà si fa spesso moltissima confusione tra le varie unità di misura della radiazione. Sono tante, perché ogni cosa misura una cosa differente, una quantità differente. Quella classica, che è l'attività della sorgente, ossia una sorgente, radio, uranio, torio, quello che volete, questa, quante di quell'oggetto lì, quante particelle ionizzanti, quante disintegrazioni, in realtà quanti decadimenti al secondo mi fa, e quindi nel 99% dei casi particelle ionizzanti mi fa, si misura in becquerel, e quindi un becquerel è una disintegrazione al secondo, e l'esempio classico è la banana equivalente, ossia se io ho un chilo di banane, il potassio 40 che è contenuto in quel chilo di banane mi produce 140 raggi gamma al secondo, quindi 140 becquerel per chilogrammo. Se ho 2 kg, ho 280 becquerel, è una quantità trascurabile, ma comunque sia il potassio 40, che è una frazione, un isotopo del potassio, che ti fa bene per appunto il potassio, per i grappi, eccetera, eccetera, le banane, c'è una frazione appunto di potassio 40, quello decade in ragione appunto di 140 decadimenti per chilogrammo di banane. Un umano ha 4.000 decadimenti al secondo, dipende da quanto pesa l'umano, ma insomma in generale anche lì noi mettiamo 4.000 raggi gamma in un secondo, che di no è una quantità trascurabile, ma li emettiamo comunque in virtù sia del potassio ma soprattutto del carbonio 14, che appunto è radioattivo, è quello che è il radiocarbonio famigerato e così. E quindi, vabbè, questi sono i decadimenti. Tra l'altro c'è da dire che il Curie, che non è l'unità di misura di Madame Curie, quanto decadeva da Madame Curie, ma in onore di Madame Curie, il decadimento di Curie, era un grammo di radio, era l'unità standard dell'epoca, che era quanti decadimenti aveva un grammo di radio, che all'epoca maneggiavano come fossero appunto acqua fresca, come fossero i biscottini del tè, che aveva 37 miliardi di disintegrazioni al secondo. Quindi un grammo di radio che stava lì, loro lo prendevano, lo massimo, lo metti, lo cose, e quindi infatti hanno avuto vari effetti chi usava il radio, e soprattutto le povere ragazze, fu la prima grande class action della storia, perché intingevano i pennelli fosforescenti di radio, li umettavano con la bocca per dipingere meglio i quadranti degli orologi, che erano tra l'altro usati anche nella Seconda Guerra Mondiale. Morte tutte molto male, purtroppo, di tumore. Quella parte storica magari la faremo un'altra volta, ma questo tanto per dare un'idea che quello che era normale maneggiare nei primi decenni del XX secolo era 37 miliardi di disintegrazioni al secondo. Adesso stiamo su numeri, appunto, tra l'altro del sistema internazionale, molto più bassi. Perché è pericoloso? Perché è ionizzante. Avvicinandoci alla questione degli effetti sul corpo, arriviamo sempre, continuiamo a restare nel campo della fisica, con il Gray. La dose assorbita, sì, dice Fabio, identifici radioattivi, sì, ma c'è tutto il raditol, quello che bevevano Edwin Myers, che si è preso una quantità di radiazione senza fine. Ma ancora adesso, se andate alle terme, vi dicono: no, ma questa acqua qua è figa perché è vulcanica, è radioattiva, fa più bene delle altre, fa meglio delle altre, no, più bene, perché è radioattiva, ionizza di più, c'ha gli alfa. Il vetro è quello, l'uranio di quello è il vetro d'uranio, che però quello non è molto ionizzante, però insomma lo faremo, ci passeremo un'altra volta a tutta la parte della radioattività dei giorni nostri. Però appunto, finché restiamo nel campo della fisica, è facile, perché il Gray è quanta dose viene assorbita per unità di massa, ossia quanta energia la famigerata radiazione ionizzante, siano essi fotoni o protoni, rilasciano in un chilogrammo di materia. Io ho un chilogrammo anche di carne presa dal macellaio, gli faccio attraversare un fascio di particelle ionizzanti, quelle interagiscono con gli atomi, che non gliene frega niente se è carne viva, morta, un pezzo di ferro, tal tungsteno, rilasciano tot joule. Se quel fatto, tante particelle che non attraversano, hanno rilasciato un joule in un chilogrammo, ho detto che ho assorbito un Gray, ho rilasciato un Gray, ho rilasciato assorbito, è la stessa cosa. Hanno perso un Gray e quindi mi hanno scaldato di un joule. Un joule, se lo ricordate, è la quantità di calore, di energia che è necessaria per scaldare un grammo d'acqua di un grado, da 14,4 a 15,4, se uno vuole essere proprio precisissimo. Comunque sia, con quella, se vi attraversa un Gray, che tanto è pericoloso, molto molto pericoloso, è la stessa cosa che con quella radiazione lì, se la faceste passare in un cubetto di acqua, la scalderebbe di un grado. Quindi non è proprio una cosa da trascurare. E fino a qua, finché è fisica, è facile. Le cose si complicano quando si comincia a passare alla dose equivalente. Si misura in sievert ed è essenzialmente vuoto per pieno, potete far finta che sia il grey, però c'è questo fattore di merito che è in realtà un fattore di demerito, ossia è tanto più alto il fattore di merito quanto è il danno della radiazione, del tipo di radiazione. Cioè questa tiene conto del fatto che a parità di energia depositata alcune particelle fanno più danno, creano più ionizzazione, quindi fanno più danno alle cellule di altre. Di nuovo, vuoto per pieno, particelle cariche fanno molto più danno dei fotoni, cioè raggi X e raggi gamma. Però dipende dal tipo di particelle, dipende dalla biologia, dalla medicina, quindi le cose sono complicate, nel senso che non posso più metterci un cubetto d'acqua, ci devo mettere le cellule in vitro, in vivo, le cavie e studiare gli effetti, e quindi diventa molto più complesso. E appunto in generale questo fattore di merito, come dicevo prima, è 1, quindi Gray e Stevens sono la stessa cosa per fotoni, quindi raggi X e raggi gamma, ci sono varie sottigliezze, ma diciamo che va bene 1. Per le particelle cariche come i protoni vale 5, quindi a parità di energia rilasciata nella mia carne i protoni fanno 5 volte i danni biologici, gli effetti biologici dei fotoni. Le particelle alfa, ossia i nuclei di elio, visto il protone, ricordate, rilascia 1, l'alfa, siccome c'è elio, va a carica 2, perché dopo l'idrogeno c'è l'elio, però rilascia col quadrato della carica, quindi rilascia 4, e quindi il vuoto per pieno di nuovo 5 per 4, 20, eccolo qua. Questo perché la particella carica ionizza, l'abbiamo visto nel video precedente, ionizza via via che entra dentro il mio materiale, ionizza appunto il mio materiale, e i principi della ionizzazione sono che vanno col quadrato della carica della particella incidente. I neutroni hanno interazioni nucleari solo forti, non hanno interazioni elettromagnetiche, questi giocano a flipper, a rimbalzella nel qualunque materiale, e riescono a fare danni adronici spezzando anche loro a loro volta le catene del DNA. E anche qui, a seconda dell'energia, riescono a fare anche molti danni quanto una particella alfa. Se poi ho nuclei ancora più pesanti, riesco a fare ancora più danni, perché c'è tutto un tipo di distribuzione che tiene conto di questo effetto qua. Se però gli mandassi un nucleo di uranio, poi più che ammazzarle due volte, cioè ti posso ammazzare una volta, quindi a rilasci elevatissimi, in realtà poi l'efficacia va scemando, perché appunto la cellula, più che fartela disintegrare, non posso fare niente. A complicare ancora le cose, e appunto di nuovo spostandosi ancora di più nel campo della medicina, poi c'è la dose efficace, l'effective dose, o efficiente, però dovrebbe essere efficace, e dipende dagli organi, e gli organi interni sono quelli più vulnerabili. Essenzialmente dice sì, ma se io ti rilascio mezzo gray sulla pelle, di particelle alfa sulla pelle, la pelle dice vabbè, come Mario Brega, manco il sangue mi ha fatto uscire. Prendiamo l'ultima colonna, questa è l'efficacia, la vulnerabilità, se volete, tanto più alto è il numero, tanto più è vulnerabile quell'organo, quella parte del corpo umano alla radiazione. Quindi la pelle c'ha 1%, però facciamo finta che c'ha 1, rispetto agli organi interni che c'hanno 12, polmone, stomaco, il seno e così via. Cioè, quindi c'è un fattore 12 di vulnerabilità, perché la pelle viene sempre desquamata, viene sempre eliminata, e quindi è molto meno suscettibile. I raggi alfa si fermano e sono insignificanti. E anche il cervello, in realtà, essendo un tessuto acquoso, è abbastanza poco suscettibile. E quindi, di nuovo, anche lì, se voi siete sottoposti a un campo di radiazione, ad esempio, sono stati alcuni incidenti in cui persone o in Russia, in Italia, sono stati colpiti da un fascio di particelle proprio dell'acceleratore, e anche lì dipende dove vieni colpito. Se è sulla mano è relativamente meno grave, sì, devi tenerla sulla pancia, tutta una cosa di cose complicate. Se è nel cervello è più grave, e così via, dipende dal punto a cui tu sei esposto. Se sei un lavoratore a rischio, ad esempio nelle centrali nucleari non c'è radiazione, ma nel decommission di Fukushima, di Chernobyl, in qualche maniera tutto il tuo corpo è esposto alla radiazione ambientale nella stessa maniera, e quindi ci sono effetti differenti. Se però, di nuovo, devo usare la radiazione per ucciderti il tumore, devo tener conto anche di questi effetti biologici qua. E quindi c'è, questa è presa pure questa da Wikipedia, c'è questo doppio passaggio dalla quantità appunto con unità di misura che vanno dal gray al sievert, e sempre al sievert, questa è la dose assorbita e fino a qui arriva la fisica e fino a qui è semplice. Poi c'è la dose equivalente che tiene conto dell'effetto biologico della radiazione, quanti danni fa quello che ti passa, e poi di nuovo quanto è debole, quanto è suscettibile l'oggetto in cui viene passato. Se ricordate, io cito sempre il povero Litvinenko, che è stato avvelenato col polonio 210, che è una particella, è un nucleo pesante che decade solo in alfa, quindi fattore di merito 20, quindi sugli organi interni, perché l'aveva preso con il tè, poveraccio, e quindi è morto in 20 giorni, anche perché i medici non si erano accorti che era stato avvelenato da radiazione, perché appunto essendo alfa non usciva, quindi come contatore Geiger non vedevano assolutamente che fosse radiazione. E questa è la dose efficace, l'effective dose. Questa è la slide che avevamo visto anche varie volte quando si parlava della PET. Di nuovo, di che numeri stiamo parlando? Finché facciamo diagnostica e parliamo di radiazione ambientale, stiamo intorno ai millisievert o alle frazioni di millisievert. Una radiografia ai denti è un centesimo di millisievert, una radiografia al petto, al torace, sono 6 centesimi di millisievert, la scintigrafia dipende dal corpo, parte del corpo, se tutto il corpo e così via, arriva a 15 millisievert, che è quanto prendiamo in un anno. La PET è più alta, ma di nuovo, a parte adesso si riduce ancora di più la dose, perché sono molto più sensibili, stiamo sempre intorno a qui, che più o meno è una TAC. La TAC è 30, fino a 30 millisievert, se tolto dal body, perché in realtà sono una marea di foto raggi X per ricostruire in 3D tutta la distribuzione del corpo e se ci sono danni o tumori. In un anno, appunto, noi prendiamo grosso modo dell'ordine di meno di 15 millisievert, tanto siamo in questa regione qua, quindi un fattore 2 non è niente di male. Di nuovo, il numero che dico sempre è che nello spazio gli astronauti prendono in 1-2-3 giorni quello che noi prendiamo in un anno e non ci sono effetti deleteri. Qui, intorno al sievert, ci sono due effetti. Se io prendo un sievert di radiazione e non vengo curato, ho una buona percentuale di probabilità di morire, perché l'insorgenza dei tumori è deterministica. Viceversa, se io voglio curare i tumori con le mie particelle, cariche o fotoni, vi devo dare una dose di qualche sievert, però di nuovo non total body, solo dove c'è il tumore, e di nuovo cercando di irradiare il meno possibile il resto dei tessuti sani, e anzi cercando una radiazione che va a danneggiare il meno possibile i tessuti sani, in maniera che sia più suscettibile la parte tumorale. Sì, dice Francesco, c'hai ragione, in realtà quella che dicevo prima di un grado è una caloria, in realtà sono 4,16 joule, sono una caloria, che è quello per scaldare di un grado, è vero. Manco le basi del mestiere, come direbbe sempre il povero compianto Mario Brega. Potassio e carbonio decadono beta, sì, ma poi il potassio emette un fotone, decade in uno stato eccitato che emette un fotone da un mega e 40, chiede sempre Francesco. Carbonio 14, non mi ricordo, devo andarlo a vedere. Eccolo qua. Quando andiamo appunto a sparaflesciare con particelle cariche o neutre, parliamo di 1-10 sievert di radiazione focalizzate il più possibile, rilasciate il più possibile solo sul tumore, e poi c'è questo sviluppo nuovo della flash, la radioterapia flash, che è ancora più intensa, ancora più potente, e fa molti più danni al tumore di quelli che uno si aspetta. I meccanismi biologici non sono ancora del tutto compresi. Ne abbiamo parlato un po' con Francesca Ballarini, che si occupa proprio di queste cose, la dovremmo reinvitare in una delle live del venerdì, ed è molto più efficace sui tessuti malati che su quelli sani, e quindi questa promette molto molto bene. Ci abbiamo un paio di slide più avanti. Di nuovo, se andiamo a parlare di raggi X e raggi gamma, già subito dagli anni 30 si era cominciato a sviluppare prima la terapia, addirittura le prime particelle erano i neutroni, poi ci si è mossi subito su elettroni e raggi X a energie sempre più alte, e quindi stiamo intorno a questa regione qua. intorno a qualche centinaia di keV o qualche MeV, anche perché di solito si usa la sorgenza al cobalto che è di un MeV qualche cosa per la gamma terapia. Quindi siamo in questo intervallo qui, questo qui è la zona del visibile e di nuovo dall'ultravioletto in poi parliamo di radiazione ionizzante. E la nomenclatura, non mi ricordo, Fabrizio Sebastiani mi pare che aveva fatto una domanda, la nomenclatura raggi X, ultravioletti, violetto e così via è solo storica. Non c'è nessun motivo, X perché era misterioso, come gli X-Files erano misteriosi, non si sa perché che erano, però la sovrapposizione è continua e poi ognuno li chiama in maniera differente a seconda del contesto e della disciplina in cui si trova. I numeri, quelli che valgono, che fanno fede ovviamente, sono i numeri dell'energia associata al fotone o la lunghezza d'onda o la frequenza. Però comunque sia, per la gamma terapia e la radioterapia siamo intorno a queste energie qua, perché è semplice utilizzare sorgenti appunto come il cobalto 60, che sono molto radioattive, ben schermate, messe tipo casco, con tutta una serie di emissioni e così via, di cannuli, di orifizi che possono essere aperti per direzionarla e di nuovo far sì che arrivi la maggior parte della radiazione solo dove c'è il tumore. Le prime cose erano state fatte appunto al cervello con una specie di casco che era costruito su misura per ciascun paziente in maniera da far sì che il grosso della radiazione gamma arrivasse solo sul dove c'era il tumore. E il punto essenziale è che poi ci si è mossi anche nella direzione delle particelle appunto cariche e ionizzanti, soprattutto protoni e carbonio. Questo l'abbiamo visto anche nei video precedenti, perché l'interazione radiazione-materia, ossia la modalità con cui i fotoni, siano essi raggi X o gamma, non è importante, in realtà qualunque onda elettromagnetica interagisce con la materia, e che quando attraversa la materia si ferma. Però non è che si ferma così di botto, senza senso, come dicevano Boris, c'ha un assorbimento che dipende dal tipo di materia e dipende dalla frequenza. Più alta è la frequenza, più ti penetra, più bassa e meno penetra, poi può avere varie interazioni, ma in pratica è come se aveste un fascio di particelle che entrano come 100, tipo i girini delle rane, le povere tartarughine che devono raggiungere il mare. Partono che sono 100, via via che cammina lungo la spiaggia e arriva il gabbiano, te ne fa fuori due e ne perdi un po'. E ti arriva quell'altro che ti si mangia e ne perdi un po', e ne perdi una quantità costante via via che prosegui, fino poi a ridurti a zero. Però quindi se tu hai un tumore qui, ad esempio, in questo diagramma qua che è preso da Physics World a 150-15 centimetri, e purtroppo una parte della radiazione viene rilasciata nel tessuto precedente che è sano. Di nuovo, non è una catastrofe, perché si fa una gamma terapia da decenni senza problemi, perché prima ti sparo da una parte, poi ti sparo dall'altra parte, quindi un po' il resto si ripara e c'è tutto un piano di radioterapia che ti espone i tessuti sani il meno possibile, e la somma invece sul tumore te l'ammazza. E di nuovo, sono per quelli non operabili, per cui il rischio dell'operazione al cervello non raggiungibile sarebbe molto più alto, e quindi si fa tranquillamente, basta ruotare il paziente. Però se uno usa protoni o particelle appunto di protoni o di carbonio, la cosa fica è che le interazioni non sono statistiche come queste qui delle povere tartarughine, perdono un po' di energia così per attrito, però in pratica loro le interazioni sono tantissime ma piccolissime, rilasciano più o meno la stessa energia ovunque, salvo quando fanno il canto del cigno e ti muoiono in un punto che dipende dall'energia, che è chiamato il picco di Bragg perché era il tizio che per primo ha fatto questo conto qua. Essenzialmente tutto il grosso dell'energia viene, e quindi della dose di radiazione ionizzante, viene rilasciato nel punto dove quello si sta fermando. Il punto dove l'oggetto si sta fermando, sia esso un protone o un carbonio, dipende dall'energia. Quindi se io ho un tumore fatto d'acqua, diciamo che deve attraversare solo l'acqua, ho un carbonio di 270 MeV per nucleone, quindi in realtà l'energia complessiva è un carbonio 12 volte questa, cioè sparo un carbonio a 270 MeV per nucleone. Se il tumore sta un po' prima, glielo do 260, 250, 240. Se sta un po' oltre, già 15 più 15, magari lo sparo dall'altra parte, ma comunque posso cambiare l'energia del mio fascio di particelle e sparare esattamente nei millimetri, nei micron, dove sta il tumore. Lo stesso per i protoni, in realtà qui sembra uguale a parità, cioè cambiando l'energia, ma c'è una sottigliezza che è, in realtà il protone, vedete, eccolo qua, questa è la stessa cosa, il picco di Bragg, questo è preso dall'esperienza del CNAO di Sandro Rossi, e c'è la solida dose relativa, qui stiamo 20, 30, 40, 45 e così via, vedete il picco per gli ioni di carbonio è più alto perché il carbonio ha 6 e quindi rilascia 36 volte, ma e quindi comunque rilascia molta più radiazione sul tumore, e comunque a parità di dose relativa vedete che rilascia di meno lungo la strada rispetto a quanto rilascia sul tumore.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Rispetto al protone, e il protone poi tra l'altro c'è un po' di rimbalzella finale, un'ultima, lo straggling, un'ultima agonia che ogni tanto rilascia un po' di radiazione in più. Di nuovo, sono tutte ottimizzazioni, si fa un sacco di terapie con i protoni, ad esempio lo vedremo tra poco, al Laboratorio Nazionale del Sud si curano i tumori agli occhi con i protoni da decenni, l'NFN e il Laboratorio Nazionale del Sud, Cuttone, tutto quel gruppo di Catania sono all'avanguardia da sempre, poi si sono evoluti nel CNAO alcune di queste ricerche usando il carbonio, ma di nuovo sono tutti facility, strutture, infrastrutture, ognuna che usa un tipo differente a seconda della cura a cui uno poi deve essere esposto. E appunto questo qui è in 3D, di nuovo queste sono prese da un articolo dei giapponesi del NIRS, che è un centro di radioterapia che sta vicino qua a Tokyo, a Chiba, 20 minuti da Tokyo. Qui è X e Y in acqua, quindi questa qui è la dose rilasciata, io ho un fascio con una certa grandezza, lo faccio grande con i magneti come voglio, eccetera, eccetera, si allarga, lo faccio largo quanto voglio, lo posso far stretto quanto voglio, lo posso deflettere con i magneti, un po' come il pennello elettronico dei vecchi televisori a tubo catodico, e appunto questo qui entra, e poi c'è il picco di Bragg che mi rilascia molto di più, lo vedete qua proiettato, questo puntino rosso, che più stretto è, più il mio pennello ammazza tumore, è preciso e più riesco a farti fuori il tumore. Poi lo sposto, cioè se il tumore X e Y è la dimensione, è la dispersione del fascio, cioè metti che il fascio mi arriva da di fronte, X è quest'asse qua e Y, cioè la profondità, è quanto lui mi va in profondità. E quindi di nuovo io ho tre parametri, X e Y come per il tubo catodico del televisore con i magneti, sì, per questo che si usano i carichi, perché è molto facile focalizzarli e soprattutto direzionarli nel, immaginate che c'è un tumore grande così, sono morto, ma insomma qualche centimetro, la mia trattazione è di muovere X e Y lungo tutta la forma che ho fatto con l'imaging, e quindi è come una stampante 3D al contrario, cioè il mio fascio del pennello di particelle cariche lo copre solo la regione dove voglio andare a colpire il tumore. Lo Z lo faccio con l'energia, cioè più è profondo il tumore, più no, ma questo è uno dei tanti, Fabio, che si può riesce a fare anche molto più stretto, non è detto, si riesce a farlo anche di frazione di millimetro, questo qui sì, c'ha 10 millimetri, un centimetro, ma il fascio si riesce a fare anche molto più piccolo, cioè un universo. Io ho dovuto scegliere pochissimi articoli perché ce ne sono una quantità sterminata, e immaginate ovviamente applicazioni pratiche con la cura dei tumori. Questo è solo un esempio per far vedere il picco di Bragg in 3D. E no, volevo dire appunto, quindi la Z è cambiando l'energia, se io abbasso un po' di poco l'energia, questo puntino qua si sposta un po' prima, se lo alzo un po' si sposta un po' avanti, e di nuovo riesco a ammazzare in 3D come un antistampante in 3D. Ecco, questo qui è ad esempio il piano di trattamento, questo è sempre fatto nell'acqua, quindi sempre in qui parliamo di centimetri, in cui tu dici vabbè, questo è il mio piano di trattamento, vedete parliamo di grey, i GY sono i grey, sto dando, ma come esempio di nuovo, perché poi questo è fatto in un cubo di acqua, sto dando dell'ordine di un grey al al tumore equivalente, all'oggetto che io assumo essere il tumore, che va da 75 a 130, quindi qui vedete io rilascio molta radiazione, oltre no, e prima ne rilascio un po' perché comunque ci deve stare, ed eccola qua. Qui ad esempio sto entrando da questa parte qui, questo qui è la convoluzione di tantissimi fasci della stampata in 3D XYZ, e dove su, in questo caso però sulla Z c'è la dose rilasciata, e quindi io questo cubo qui è quello che riesco a colpire. Se il tumore è più piccolo e la forma può essere differente, ovviamente posso regolarmi. Questo è preso da un articolo di Ugo Amaldi, che è stato uno dei principali fautori dell'autoterapia e della creazione del CNAO. E appunto qui che cosa si fa vedere? Si fa vedere questa, lo stesso paziente teorico simulato. Se lo devo trattare con i raggi X a sinistra faccio così, se lo devo trattare con i protoni, qui ancora non sono nuclei di carbonio, ma il principio è lo stesso, faccio cos'ha. Che vuol dire così e cos'ha? È che vedete che ci sono i raggi X, proprio perché ti conviene, io voglio ammazzare il tumore, che è questa regione qua centrale, circondata dal bordo in giallo. Per rilasciare questa dose qui, che è del 100% della dose necessaria per ammazzare il tumore e far sì che quello non rispunti, o comunque rispunti molto lentamente, comunque il più tardi possibile, mando vari raggi X da varie inclinazioni. Questo lo vedete con un po' di attenzione, vedete che ognuno di questi qui sono come dei rettangoli molto irregolari, dei poligoni irregolari, ognuno orientato con un'orientazione differente, perché di nuovo io ti ruoto, ti sparo da una parte, o ruoto lo sparatore di raggi X, e quindi cerco di mediare e di rilasciare il meno possibile fuori del tumore. Se io sparo con i protoni, posso sparare tutto dalla stessa direzione anche, e vedete che faccio vari trattamenti, ma essenzialmente o comunque con lo stesso, il grosso della radiazione è qua e tutto il resto del tessuto non viene toccato dalla radiazione. Certo, da qualche parte deve entrare, certo ti rilascio un po' di radiazione qua, ma di nuovo è molto molto di meno. E questo è il vantaggio, soprattutto per i tumori profondi, non operabili, di tutta una certa classe, di tumori che finiscono in OMA, qualunque cosa finisce in OMA è brutta, e sono quelli maggiormente predisposti per essere trattati con appunto con la adroterapia. E quindi di nuovo qua il confronto di queste, anche altre slide sempre dell'INFN, visto in sezione, di nuovo un trattamento teorico, perché se uno deve trattare tutta questa zona qua, insomma, mi sembra un po' intrattabile. Comunque sia, di nuovo, se io dovessi farlo con i raggi X, c'è tutta questa dispersione di materiale che io non voglio, colpisco il tessuto sano, qui ho la regione dove voglio uccidere solo appunto il tumore. Se uso i protoni, di nuovo, in questo caso specifico è un tumore idealmente localizzato lungo tutta la spina dorsale, queste sono le varie sezioni, vedete, entro da una parte, dal dietro, perché sennò non so scemo, davanti, e quindi il radio il meno possibile della schiena, e il radio solamente dove sta il tumore ideale. Quindi di nuovo questo qui è quello che ha fatto spostare i centri di ricerca, avanzare, perché di nuovo aggiunta a quelli con i raggi X e i raggi gamma si aggiungono quelli con i protoni e con i carboni e i nuclei pesanti. E appunto questa era la flash, che è un po' l'avanguardia, almeno per quanto ne so io, è dire che appunto rispetto alla radioterapia normale, in cui di solito danno mezzo gray, che comunque è tantissimo, al secondo in sessioni complessive di 2 gray, quindi numero elevato ma di nuovo focalizzato solo sul punto dove c'ho il tumore, la flash si spara flash a 40 gray al secondo, e tra l'altro ancora meglio se fossero 100 gray al secondo, quindi numeri enormi, che però sono molto più efficaci di darti, cioè ammazzano molto di più il tumore facendo meno danno alle cellule sane. E di nuovo qui sotto, da qualche parte, ecco qui, i meccanismi sottostanti rimangono non completamente compresi, o comunque ci sono varie ipotesi, vengono testate e così via, e appunto viene studiato. All'inizio si faceva con gli elettroni, ma si possono usare anche fotoni e protoni, l'importante è che ci sia una dose istantanea molto alta. E appunto qua di nuovo il principio è lo stesso. Questo qui è la flash therapy con la curva di Bragg, è sempre la stessa, vedete, questo qui è il picco di Bragg, e in questo caso appunto di nuovo io vado a sparare una quantità elevatissima di materiale qua in maniera da ammazzare il tumore che è localizzato in questa regione qua. Questo è un po' il futuro dell'aldoterapia, uno dei tanti. Ci sono tantissime facility, non quante ne servirebbero, ma comunque distribuite nel mondo. C'è un database che viene citato, io lo cito anche perché a parte è importantissimo, perché di nuovo ogni paziente può sempre col medico e tutto, però sapere dove sta andare e così via. E l'acronimo è geniale, perché appunto è DIRAC, è la Directory of Radiation qualcosa, non so se c'è. Comunque è veramente è un acronimo, appunto, perché DIRAC è Director of Radiation Aldotherapy Center, se non sbaglio. E quindi c'è tutto un database che vi dice mondo giorno per giorno, punto per punto, anno per anno, dove sono. E tra l'altro qua la caption mi accorgo che è sbagliata. Qui non è la profondità in millimetri, ma è l'anno. Cioè quante ce ne stanno nell'anno di particelle di aldoterapia. E vedete, si è partiti dal 2000 con 14, adesso si sta aumentando e siamo intorno a questa di qualche anno fa, intorno a 130 costruite al giorno d'oggi, 120-130. Però insomma, di nuovo, se vi interessa c'è tutta il database online, è consultabile senza problemi. I pazienti cumulativamente che sono stati trattati sono dell'ordine di 120.000-130.000, solo con i protoni e le particelle cariche. Se parliamo di raggi gamma, credo che ci sia un fattore almeno 20, se non 100. Di nuovo, rispetto ai protoni, i carboni, i nuclei di carbonio sono un fattore 5 o 6 in meno, ma di nuovo anche questo sta crescendo e di nuovo questi curano altri tipi di tumori. Vabbè, questi sono tutti i centri, ma in realtà non vale la pena andare nei dettagli. Forse è più interessante, eccola qua. Questa è interessante perché è il numero di macchine di radioterapia, quindi tutte, per milioni di persone di popolazione, perché purtroppo, essendo il tumore una cosa statistica, che la statistica è molto maledetta, perché di nuovo se prende a me che mi frega che la statistica è presa a me. Comunque sia, in verde scuro sono quelle che hanno più di 5 macchine di radioterapia per milioni di persone, e poi via via che schiarite. In Groenlandia non ce ne sono, per esempio, devo andare in Islanda, tutto lontano. Insomma, l'Europa e l'Italia sta, mi pare che avevo messo la slide dell'Italia, no, l'Italia sta con più di 5, appunto ce ne sono varie. Qui parliamo anche di macchine per milioni di persone, quindi di nuovo 5 per 60, se vogliamo fare il conto, in Italia, di macchine di radioterapia minimo, perché sono 300, però saranno più di 300, di cui appunto due o tre fanno aldoterapia. Trento, il CNAO e il TIF a Trento, il CNAO a Pavia e a Catania, Laboratorio Nazionale del Sud dell'INFN. Questo qui è l'IMAC al NIRS, che appunto cura i tumori con sia con protoni ma soprattutto con ioni carbonio. È interessante perché queste qui sono le sale di trattamento, quindi il paziente viene qua, vi dà un'idea anche della scala. Qui c'è l'acceleratore, io ci andai una decina di anni fa, è molto molto interessante, anche perché a un certo punto, oltre al fascio di particelle che entra da una parte, noi vedevamo questo fascio che entra dall'altra parte. Allora abbiamo detto, scusa, ma quest'altro tubo qua dove esce il fascio di particelle? No, ma quello è per l'altro acceleratore, perché loro che avevano fatto? Hanno fatto due acceleratori, uno sopra e uno sotto, in maniera che fondamentalmente se uno dei due era in riparazione o si rompeva o c'era qualunque problema, potevano usare lo spare, il secondo acceleratore, per continuare la terapia senza colpo ferire, senza avere pazienti che poi venivano rimandati a casa senza la cura e così via. Quindi ci sono due acceleratori in parallelo e tipo i trenini, li puoi guidare con gli scambi, e di nuovo questi qui sono i dipoli e governi il fascio, lo acceleri, lo crei, lo mandi su fino al paziente, all'energia giusta. Ognuno ovviamente poi ha la sua energia che viene regolata dalla sua macchina, dalla sua sala di controllo e così via. Quindi è un oggetto eccezionale che però appunto si basa sulla tecnologia del ciclotrone di cui avevamo parlato due o tre volte fa nella serie appunto della aldoterapia, perché appunto poi tutto questo costruisce su quella che è lo sviluppo delle particelle elementari, o meglio delle macchine acceleratrici sviluppate nel contesto delle particelle elementari, ma che poi vengono applicate sia per creare i nuclei radioattivi per fare la diagnostica per immagini, sia appunto per accelerare le particelle, o il ciclotrone o il sincrotrone, come appunto al CNAO. Questi sono presi da un articolo appunto che parla del Laboratorio Nazionale del Sud, che è interessante, non è recentissimo, è del 2017, è interessante perché si vede meglio la parte strumentale. In generale, quando uno ha a che fare con macchine radioterapiche o anche la stessa macchina di raggi X dai denti, è tutta pulita, brillante, lucida, eccetera, eccetera, perché se uno gli facesse vedere a un paziente il laboratorio medio di fisica, gli prende un colpo e quindi il problema del tumore è risolto perché è morto di infarto. In realtà è interessante vedere proprio la parte di strumentazione che c'è dietro, perché è proprio quella che controlla che il fascio sia mandato esattamente dove deve andare, deve vedere che la dose sia esattamente quella che c'è e così via. Quindi qui c'è un collimatore, un range shift, un oggetto che ti cambia appunto la profondità del fascio, altre due camere di monitorizzazione, un monitor di profilo del fascio che vede esattamente dove sta andando e così via. Quindi c'è tutta una struttura sul quale poi dopo, di nuovo, questo qui fatto con il diodo al silicio, io misuro che la dose sia rilasciata esattamente solo nel tumore. Ovviamente questi sono tutti test fatti neanche su animali, sono su campioni fisici su cui io calibro tutte le macchine. Di nuovo, qua io ho la dose che è al 100% è qua, e vedete come più rapidamente va giù e meglio è. Questo qui col fascio di protoni, di nuovo, da qualche parte devo entrare, quindi questa qui è la dose dal punto d'entrata, e però questo qui è il campo dove devo essere trattato. Questi qui, di nuovo, è del 2017, ma insomma alla facility di Catania, però con la C, non con la K, quello è Lender. Soprattutto curano tumori, sono specializzati nei tumori agli occhi, e hanno trattato più di 300 pazienti con una sopravvivenza del 99%. Credo che, se non ricordo male, c'erano stati solo 6 casi in cui purtroppo non erano riusciti a... però 6 su 300, insomma, o comunque erano ridotti e così via. E un'efficienza molto molto più elevata delle operazioni chirurgiche, che comunque agli occhi di solito non si possono fare. Poi c'è il CNAO, il Centro Nazionale di Radioterapia Oncologica. Qui di nuovo vedete bene la bellezza di quando si vede il sincrotrone a colpo d'occhio, cioè tutti i magneti, tutta la parte di accelerazione interna, i dipoli che mi deviano il fascio di particelle, quadrupoli o ottupoli che mi focalizzano e mi concentrano il fascio e fanno sì appunto che sia grande una frazione di millimetro, appunto non un centimetro come avevo fatto vedere nel grafico precedente, e poi lo spara, flashano al paziente. Qui, se andate sulla pagina web, c'è tutti i tipi di tumori che possono essere trattati, c'è tutta se malauguratamente fosse necessario servirsi delle facility, c'è tutto un modo per cui uno compila un modulo, manda le carte, ti dicono se il tuo tumore è trattabile o no, addominali, liquidi spinali, tumori pelvici e così via, pediatrici, soldi. E di nuovo anche qua c'è l'articolo di prima che questo si scarica liberamente, si segue molto bene, e l'esperienza del CNAO, questa del 2022, è più recente, e di nuovo descrive appunto gli adroni, e quindi gli ioni di protone e di carbonio che sono utili per questo trattamento, più precisi dei raggi X perché appunto è più semplice da controllare, e appunto questo articolo sul CNAO, e appunto fino al 2022 hanno trattato 3.700 pazienti, quindi un numero di tutto rispetto. Con questa tipo qui, vedete, il numero di pazienti è cresciuto negli anni, essenzialmente c'ha una decina d'anni. E il clinical trial, cioè erano i primi test su pazienti, però di nuovo poi il ramp up si è arrivato fino a 500 pazienti all'anno. Questi qui sono tutti gli OMA che finiscono quasi. Sì, Marta, finalmente una buona notizia, ma in realtà tutte le cure radioterapiche, e tra l'altro in Italia sono tante, tra l'altro c'è un pezzo che non ho messo, da quello che ho letto il costo al Servizio Nazionale è di 20.000 euro a paziente, che può sembrare tanto, ma se ci mettete tutta l'infrastruttura, tutto l'acceleratore e così via, alla fine non è tantissimo, soprattutto perché 20.000 euro a paziente è 2 giorni di ospedale negli Stati Uniti per se ci avete il raffreddore. Il carbonio esiste tutto completamente ionizzato, Francesco, è tutto ionizzato perché la perdita degli elettroni avviene nei primi micron di materia, gli elettroni sono i suoi primi proprio a perdersi, e poi comunque li vuoi completamente ionizzati perché vuoi che rilascino 6 al quadrato 36 nel tuo tumore, quindi vuoi che sia assolutamente ionizzato. Ecco, l'altra cosa figa è che, di nuovo, anche qua, quando dicevamo che le particelle, cioè tutta la fisica nucleare, in realtà la forza forte e la forza debole noi non riusciamo a controllarla bene, è vero, però con gli acceleratori riusciamo a far sì che con campo elettromagnetico e le interazioni nucleari, sempre elettromagnetiche, riusciamo a controllare esattamente il fascio. E qui, eccolo qua, questo qui sta, lui vede questa parte qui della, che è una specie di tubo, ma è inscatolato, da cui esce il fascio, ma il fascio in realtà, vedete, può ruotare di 180 gradi, cioè questo qui è un tubo a vuoto con tutti i magneti che controllano il fascio, che controllano che non cambi niente, mentre io ruoto il fascio in maniera, di nuovo, che anche se ti sto sparando i protoni o i carboni, che so che comunque rilasciano poco, eccetera eccetera, io comunque ti ruoto il fascio via via che ti faccio il tuo piano radioattivo, e quindi colpisco meno tessuti sani possibile, perché distribuisco anche la dose di radiazione bassa su punti differenti via via che ruoto. Tutto questo affare qua, di nuovo, visto che questa è una persona di 1,50 m, 1,80 m, 2 metri, potete immaginare quanto è grosso il soggetto qua, quanto riesca a far ruotare tutta questa baracca, ma per maniera così, questa cosa impressionante, in maniera appunto che mi ruoti e che il fascio sia al millimetro, alla frazione di millimetro, tutta questa affare qua che ruota viene sparaflesciato nel punto dove appunto devo andare a correggere il mio uccidere il mio tumore. Sì, il costo dipende da quanto, dice Marta, delle sedute devi fare. Sì, ma più o meno il trattamento è quello, ma queste con poche sedute saranno 3-4 sedute, dipende dal piano di trattamento e così via, ma insomma, poi una volta che l'infrastruttura è in gioco, diventa poi il costo si ammortizza, appunto. Poi dopo hanno fatto, purtroppo non c'è il tempo, sono già 45 minuti, hanno fatto anche al TIFPA un altro in facility per la cura dei tumori, il costo si abbatte anche perché si sviluppa la tecnologia, e comunque di nuovo, anche 20, 30, fossero anche il doppio, 50.000 euro è un numero ridicolo rispetto ai costi che si hanno anche in Europa, pensare al Regno Unito, ma soprattutto agli Stati Uniti, dove appunto una settimana all'ospedale può tranquillamente, senza che ti facciano questa roba qua, tranquillamente sforare delle centinaia di migliaia di euro, per non arrivare ai milioni di euro, quindi non c'è proprio storia. Direi che per oggi appunto stiamo a 45 minuti. Volevo solo rispondere alla domanda provocatoria di Alfredo sulle forze vitali. Non so che intendi, però in generale cioè, le cellule si riparano, però i meccanismi sono quelli cellulari, DNA e così via. Altre cose non ci sono che io sappia, ma che nessuno sappia. Poi che se c'è qualcosa oltre, no, non lo so. Però in generale si tratta tutto di processi biologici e medici che sono grosso modo sotto controllo, insomma non ci sono forze vitali. C'era una vecchia puntata di Spazio 1999 che si chiamava Forza Vitale, molto molto bella, prima stagione. Siamo già più di 45 minuti, quindi grazie a chi mi ha seguito online, chi mi segue offline, buona domenica e alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudine0.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits. Sharia, who's making progress with meds. And Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at WeightWatchers.com.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.